di identificazione ed espulsione, bisogna ammettere che uno dei grandi meriti, indiscussi meriti del governo di centrodestra è stata quello di sciogliere l'ambiguità con la quale il governo di centrosinistra nel 1998 aveva aperto i centri di identificazione ed espulsione, ma li aveva chiamati pudicamente CPT, centri di permanenza temporanea, quelli che poi qualcuno chiamerà alberghi a 5 stelle, almeno dopo, come dire, hanno smesso con questa ipocrisia e hanno cominciato a chiamare le cose con il loro nome. Continuiamo con questa chiacchierata, una chiacchierata che ci conduce a Gradisca, uno dei CIE che in questi anni più hanno visto moltiplicarsi le rivolte, le lotte, le fughe, sul quale periodicamente cercano di far calare il silenzio, ma ci pensano i reclusi invece a dare dei segnali forti e chiari. Siamo in contatto con Federico dal nord-est più estremo. Buongiorno Federico.
Ciao ascoltatori e ascoltatrici.
Cosa è successo a Gradisca?
Beh, un ennesimo, pochi giorni fa, esattamente fra domenica e lunedì, due episodi di cui vi racconterò, sono gli ennesimi episodi di uno stilicidio, di rivolte, fughe, tentativi di fughe, autolesionismi e quant'altro che va avanti da quando questo CIE, il Lager Modello, così, cioè il CIE Modello, come lo chiamarono all'epoca, anzi ancora CPT si chiamava per essere precisi, fu chiamato dal Ministero, no? Che infatti era uno dei primi CIE costruito, diciamo, ex novo, pensato come CIE, no? Sulle macerie di una vecchia caserma, non a caso. Bene, un modello, nel senso che è stato un modello di conflittualità, di rivolta, sicuramente nella sua storia, è aperto nel marzo 2006, uno dei CIE più conflittuali e problematici della penisola, sia per le lotte dei reclusi all'interno, ma anche per tutte le beghe gestionali di scandali che in questi anni sono venuti rispetto alla montagna di soldi che vengono spesi ovviamente per la sua gestione. Come si è sempre detto, i CIE hanno varie funzioni dal punto di vista repressivo, ma anche, come sempre, un'altra torta di denaro pubblico da spartirsi per i soliti avvoltoi. Questo,
beh, insomma,
questo
è come al solito il cosiddetto terzo settore, che quando lo si nomina sembra che non lo si possa toccare, perché pare che abbia sempre soltanto a che fare con le persone che fanno tante buone cose per il loro prossimo. In realtà poi riguarda pesantemente la gestione di istituti detentivi, la gestione di comunità per tossicodipendenti, la gestione di centri di identificazione ed espulsione o di centri per richiedenti asilo, rendendo di fatto quelle che si vedono come tante brave persone complici di una macchina terrificante.
Sì, beh, questo chiaramente, questo vale per tutti i CIE d'Italia, e anche qui attualmente il CIE è gestito dalla Connecting People, famigerato in quanto ha gestito, gestisce, adesso devo dire, non me lo ricordo, anche il CIE di Torino, se non sbaglio, ha gestito siciliani, adesso non mi ricordo.
No, a Torino ha tentato di gestirlo presentandosi per la gara d'appalto, ma non è riuscita a vincere la gara d'appalto, che è rimasta saldamente nelle mani della Croce Rossa, che lo gestisce ininterrottamente dal 1999, quando aprì a Torino in piena guerra contro la ex Jugoslavia. Da un lato partivano i bombardieri a colpire i nostri vicini di casa, partivano da due passi da casa tua, partivano dalla base d'Aviano, e dall'altro nella nostra città, con sostanzialmente il silenzio di tante anime belle della cosiddetta sinistra e un pugno di antirazzisti ad opporvisi, aprì per la prima volta questo lager per immigrati. Ma andiamo avanti, dato chiunque lo gestisca, siamo sempre di fronte a dei veri e propri criminali.
Sì, no, questo è chiaro. Sì, per tornare all'oggi, all'attualità, come dicevo, gli ultimi due episodi abbastanza rilevanti, bisogna dire, tra domenica e lunedì. Domenica in particolare un ennesimo tentativo di fuga organizzato da parte di alcune decine di immigrati reclusi, una trentina circa pare, che sono riusciti a impossessarsi, come già successo altre volte fra l'altro, di un mazzo di chiavi per aprire le varie serrature in cui sono reclusi, appunto, delle varie gabbie, e hanno tentato la fuga. Qui hanno dovuto scontrarsi in maniera molto feroce, a sprangate pare, questo è almeno quello che riportano tutti i media locali da qualche giorno con la polizia che sorveglia il centro, finendo anche per far cassare un polso a sempre bisogna usare la formula dubitativa, ma queste sono le veline ufficiali, a un poliziotto, e su 35 sono comunque riusciti a scavalcare le mura e a darsi la marca e non sono stati ripresi, quindi sicuramente ormai sono per fortuna loro liberi. Quindi è l'episodio di una fuga molto organizzata e determinata, come periodicamente sono successe all'interno del Cili Gradisca. E il secondo episodio invece lunedì, anzi due episodi. Prima un tentativo di incendio, un piccolo incendio di alcuni materassi da parte di alcuni ospiti come segno di protesto, secondo alcuni anche come volontà di incendiare tutta la struttura, cosa che potrebbe benissimo darsi, ecco. E d'altra parte ben quattro casi di autolesionismo che sono stati trasportati, autolesionismo non grave pare questa volta, al pronto soccorso di Gorizia, no? Che come sappiamo purtroppo è uno dei metodi in cui i reclusi disperatamente cercano di uscire fuori e poi tentare di scappare dall'ospedale fondamentalmente, giustamente è sempre un modo per fuggire da quelle gabbie infami, o anche a volte semplicemente autolesionismo per pura disperazione per come sei costretto all'interno di queste strutture ignobili. Quindi due giorni piuttosto caldi, e senza contare, aggiunto una cosa, che il Cili Gradisca da vari anni ha molto di sotto, da almeno due anni è molto di sotto della sua capienza per cui è stato costruito. Ricordiamo, il Cili Gradisca è stato costruito per contenere 250 prigionieri, e ormai da due anni, da quando nei primi mesi del 2011 delle rivolte violentissime lo fecero a pezzi completamente, non è mai, nonostante i tanto sbandati lavori di ripristino, ha sempre da allora vissuto con un numero di reclusi che varia dalle poche decine a poco più di 100 a seconda dei periodi, senza dimenticare che comunque altre rivolte nei periodi successivi hanno comunque ridanneggiato alcune delle strutture. Quindi attualmente si parla di poche decine di reclusi a seconda dei mesi, a volte 40, 50, 70, 80, ma non di più. Quindi per fortuna ovviamente è un lager molto di sotto della propria capienza, e nonostante questo continuano ad avvenire i tentativi di fuga, le rivolte, i tentativi di incendio, l'autolesionismo quasi quotidiano, comunque molto, molto numeroso, e quindi assolutamente una situazione bollente, che gli stessi sindacati di polizia, non so se questo avviene in molte altre cittadine d'Italia, ma non penso sia così comune, ne chiedono costantemente la chiusura. Tutti i sindacati di polizia, da quelli più destri a quelli più tra virgolette sinistri, ne chiedono costantemente la chiusura, perché dicono che è ingestibile, che gli operatori di polizia sono vittime della violenza degli immigrati, gli operatori che ci lavorano della Quentin People pure, insomma un po' tutti a piangersi addosso.
La sensazione è che ogni volta che i poliziotti vengono tolti da delle comode situazioni di strada in cui possono vessare tranquillamente la gente, basta farsi un giro per le periferie ad esempio di Torino e dare un'occhiata a chi siano le persone che vengono fermate da parte dei poliziotti, il più delle volte sono persone straniere nei cui confronti l'atteggiamento è sempre di profonda arroganza, ogni volta che devono rischiare un pochino, qualche centimetro della loro cute, cominciano a strillare al pericolo e a chiedere la chiusura delle strutture per non doversene più occupare. D'altra parte la mia sensazione nei confronti di Gradisca è che probabilmente il fatto che non l'abbiano più riempito e che 250 reclusi in una struttura in cui la gente comunque si ribella e cerca di andarsene sono una polveriera che nel 2011 era arrivata a distruggere il CIE e che oggi forse non vogliono più permettersi di ripetere. Ecco.
Questa, no, anche l'analisi che abbiamo fatto anche noi da queste parti è sicuramente vera, non si spiega altrimenti tutta una serie di lentezze nei lavori di ripristino e comunque la volontà sempre di non tenerlo, anche a volte è stato scritto quasi esplicitamente nei giornali locali che non viene tenuto, in alcuni momenti in cui poteva quasi di nuovo essere pieno, e invece avete tenuto a bassa intensità, come dice dicono loro, proprio quindi con meno reclusi rispetto ai posti disponibili in alcuni momenti, proprio perché è ritenuto uno dei CIE ad alto rischio dal punto di vista delle rivolte, dei tentativi di fuga, nonostante, appunto, ripetiamolo perché è importante, è stato un CIE studiato a tavolino, realizzato spendendo ben 17 milioni di euro, quindi una montagna di soldi sottratti alle spese sociali come sempre, e che nonostante questa operazione a tavolino non ha impedito, nonostante i letti inchiodati a terra, nonostante appunto la strutturazione proprio da vero e proprio carcere, niente da fare. Comunque per fortuna le rivolte continuano, distruzioni anche degli apparati di sicurezza come le telecamere o le reti continuano, e ciò rende anche più facilmente poi nei periodi successivi a certe rivolte e certe fughe, ovviamente, quindi una catena, diciamo, rivolte e fughe sono una catena di un unico desiderio di libertà, diciamo così. Chiaramente questo non può altro che farci piacere, insomma, questo ovviamente.
Un dato positivo, e questo è indubbiamente un dato positivo. Mi sembra che gradisca, però, per certi altri aspetti sia diventata modello, perché dopo la grande rivolta che aveva portato praticamente alla semidistruzione, anzi possiamo dire alla distruzione di tutto quello che c'era dentro il CIE, per la prima volta, anziché trasferire altrove o deportare direttamente quelli che vi erano reclusi, il Ministero dell'Interno ha deciso una linea durissima, obbligandoli a stare comunque all'interno del CIE, anche se non c'erano materassi, anche se non c'erano letti, anche se non c'erano più bagni, anche se non c'era assolutamente più niente. E questa linea è diventata una sorta di modello che si è esteso ad altre CIE, ad esempio a Torino, se i reclusi spaccano, bruciano i materassi, poi dormono per terra, se spaccano i letti, poi staranno senza letto.
Chiaro, anche lì bisogna anche un altro dato, insomma, abbastanza interessante, è che appunto per tantissimo tempo i reclusi gli hanno dormito proprio per terra, senza neanche coperte, i primi mesi dopo la rivolta del 2011. Dopodiché comunque per vario tempo non hanno potuto avere i materassi, quindi non si capisce, dormire su delle brandine probabilmente, o comunque per terra con dei giacigli, ma non con dei materassi o dei letti veri e propri. Da un po' erano stati ritrovati i materassi, adesso appunto alcuni reclusi in segno di protesta hanno tentato di bruciarli, adesso li hanno tolti di nuovo, almeno questo è quello che dicono sui giornali, quindi adesso di nuovo i reclusi di Gradisca dormono senza materassi. Adesso, e quindi è appunto a riprova, no, di questa linea, da parte in generale, da parte del ministero, insomma, per tentare in qualsiasi modo di fiaccare le rivolte, ma del resto sappiamo che è una fatica inutile, una fatica sprecata, perché ovviamente persone recluse non aver commesso nessun reato, che non riescono a capire perché sono lì e fino a quando ci devono stare, è sottoposto a un regime vessatorio da parte della polizia, ancora peggiore probabilmente per tanti versi a quello di reclusione normali e già infami carceri, è chiaro che non ha niente da perdere, ha davanti a sé solo l'espulsione, quindi non ha niente da perdere, quindi si ribella in tutti i modi. Quindi per qualsiasi palliativi possono tentare di metterci, con tante pezze su strutture in quanto tali assurde e quindi destinate solamente a fomentare rivolte delle più cruente, come giusto che sia.
Ma d'altra parte mi sembra che ci sia stata anche una modificazione del tipo di rivolta. Fino a almeno un anno e mezzo fa c'erano ancora le rivolte di carattere rivendicativo: mi ribello perché il cibo è cattivo, mi ribello perché non ricevo le cure, mi ribello perché mi metti gli psicofarmaci dentro il cibo. Questo tipo di rivolte sembrano aver perso spazio di fronte a delle vere e proprie insurrezioni collettive, che a questo punto non hanno più lo scopo di ottenere qualcosa, ma semplicemente di creare la situazione per riuscire a saltare il muro e riprendersi la libertà.
Beh, sicuramente è un elemento, anche qui ci sono state entrambe le cose in questi ultimi anni, successe rivolte di tipo per distruzione dell'agre, per la fuga, quindi meramente per questo motivo, e anche, diciamo, rivolte per singoli episodi, appunto cibo oppure la mancanza dell'ora d'aria, perché è una delle altre forme repressive, no, che vengono usate, e il fatto di non farli uscire dalle gabbie negli spazi comuni, no? Questo con la scusa anche di dire perché gli spazi comuni possono organizzarsi per le fughe, è più facile che saltino le gabbie, sono sono meno controllabili e quant'altro, quindi sia in forma preventiva che anche punitiva. Quindi è anche normale che ci sia un'alternanza di rivolte per questi, per entrambi i motivi, insomma, penso che comunque varia sempre a seconda del momento, del singolo centro di internamento e anche della composizione immigrata in quel momento lì presente, perché chiaramente contano anche le storie individuali, le determinazioni collettive, i legami che si formano o non si formano all'interno di queste strutture, che sappiamo comunque hanno, c'è gente che entra ed esce, tra virgolette, chi ci rimane tantissimo, chi ci rimane per sua fortuna meno tempo, e quindi la dinamica è comunque molto diversa rispetto a un carcere normale in cui le persone purtroppo ci rimangono per molto più tempo, almeno, e quindi i legami che si creano sono anche a volte più fragili per certi versi, ma possono essere anche molto più forti nel momento della rivolta. Quindi insomma è normale che queste strutture diano la spinta per delle rivolte, possono essere sia rivendicative che invece che meramente per la distruzione e la fuga, una non contraddice l'altra.
Ecco, a fronte però di questa persistente vivacità sulla quale, come dicevamo prima nell'intervista con Rovelli, cala un po' il silenzio, se ne parla molto poco, se ne parla il meno possibile, emergono sulle cronache locali, emergono quando ogni tanto gli antirazzisti riescono a farne uscire fuori le notizie, ecco, la resistenza nei confronti di queste strutture da parte invece dei movimenti sociali è decisamente bassa, continua ad essere come era 4 o 5 anni fa, patrimonio di minoranze. Ecco, e stupisce un po', no, il fatto che ci sia chi non investe perché ritiene che siano temi che non raccolgono il consenso popolare, e quindi si preferisce buttarsi in quelle lotte che, come dire, hanno dietro tanta gente e fra virgolette rendono di più. Ma resta il fatto che ragionare in questi termini diventa un po', dal mio punto di vista, immorale prima ancora che sbaglia, ma poi sbagliato, perché la prospettiva di resistenza nei confronti di un sistema che ci sta stritolando tutti quanti parte, io credo, dal punto estremo in cui questa si manifesta, che è il carcere da un lato e i centri di identificazione e espulsione dall'altro. Tu cosa ne pensi?
Beh sì, quello che hai detto è sicuramente vero, cioè la situazione rispetto alle 8 anni CIE in Italia quando sono nati i primi CPT, quindi nel 98 oggi, quindi è una storia che diventa lunga ormai, 15 anni che queste strutture purtroppo esistono, ecco, ha visto in vari momenti manifestazioni di massa davanti a alcune delle strutture, penso a alcune manifestazioni a Torino, mi ricordo a Milano, anche ad altre parti, anche qui a Gradisca, sicuramente sono state delle specie prima della sua costruzione, delle manifestazioni molto significative, però sono stati singoli momenti e effettivamente la lotta, il supporto, la lotta quotidiana anche solo la controinformazione su questo tema è rimasto sempre patrimonio di minoranze di movimento che ritengono che sia giusto appunto non chiudere gli occhi di fronte a quello che succede in questi luoghi. Chiaramente non è una cosa piacevole, diciamo che poi ogni luogo chiaramente ha una storia diversa, credo qui da noi abbiamo un'anomalia rispetto all'informazione mainstream, giusto per capirsi, per cui a livello locale, poi a livello regionale, da parte di alcuni giornalisti c'è un'attenzione costante a quello che succede dentro il CPT, il CIE, da sempre, per cui tutto quello che succede lì dentro, chiaramente alcune cose non filtreranno sicuramente, lo sappiamo, ma rispetto a molti altri lager sparsi in Italia noi abbiamo un'impressione, anzi quasi la certezza, che qui comunque ci sia una serie di casi, quindi un paio di giornalisti un po' più onesti della media, insomma, che non ci vuole molto purtroppo, per cui sui giornali locali e anche a livello regionale notizie sui CIE sono quasi tutte le settimane, che sia il singolo autolesionismo, il singolo tentativo di fuga, la rivolta più grossa, cioè non va sui giornali solo quando in 30 tentano di fuggire o c'è un incendio dentro il CIE, ma anche per fatti molto più piccoli, tipo gli autolesionismi, un autolesionista che tenta di scappare dal pronto soccorso di Gorizia. Quindi su questo, quindi anche perché questo ha anche un significato sul fatto, secondo me, che il CIE di Gradisca è una ferita ancora aperta nel territorio, per quanto ormai la cittadina di Gradisca, piccola cittadina di poche migliaia di abitanti, ha ormai digerito questa presenza scomoda, che comunque fuori dal centro, nella statale, fuori dalla cittadina, comunque va detto, ecco, non è esattamente dentro la cittadina, comunque è una presenza ingombrante, una presenza comunque visibile, perché è comunque una statale molto frequentata, è una presenza conflittuale, anche per, che comunque fa notizia anche per motivi, diciamo, collaterali, il fatto che per esempio da mesi i dipendenti da Connecting People ricevono gli stipendi con mesi e mesi di ritardo, e con il palio di responsabilità fra Connecting People e la prefettura, è anche una cosa che ormai in altri non succede, e qui succede, anche questo fa notizia. Quindi diciamo che i riflettori di questa struttura a livello locale sono abbastanza, sono molto più vispi che da altre parti, stranamente. Questo chiaramente però non modifica il fatto che sul territorio poi sono solamente alcune minoranze che da sempre hanno seguito questo tema, che continuano in qualche modo a tenere gli occhi aperti, a fare controinformazione, a fare anche quando ci sono le possibilità delle mobilizzazioni e quant'altro. Stiamo parlando di minoranze, di compagni di area anarchica, anche pacifisti e poco altro, stiamo parlando di questo. Ogni tanto c'è qualche politico mainstream che va a farsi la visita dentro e dice che la struttura è comunque, mediamente dice che la struttura è indecente, persino i vergognosi scarani del PD vanno dentro e dicono no, questa struttura fa schifo, deve essere chiusa, veramente non avendo neanche senso della dignità, oltre che del ridicolo. Ogni tanto ci va dentro qualcuno invece che dice che è un albergo a 5 stelle, per esempio recentemente dei leghisti hanno fatto questa splendida performance e così avanti. Però a livello di mobilitazione appunto rimane patrimonio veramente di pochissimi, questo sicuramente.
È un dato sul quale continueremo a riflettere.